Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi del caso e voglio spiegarvi perché sono convinta che non esista. Allora, il fisico e teorico americano Michikawa, di origine giapponese, è divenuto famoso per la rivoluzionaria teoria delle stringhe, cioè quel modello di fisica fondamentale in base al quale le particelle materiali sono in realtà stati vibrazionali. Chiaramente è una persona molto rispettata nell'ambito della comunità scientifica, solo che ultimamente ha creato qualche perplessità nei colleghi, perché, udite udite, afferma di aver trovato le prove dell'esistenza di una forza sconosciuta, di una forza intelligente che governa il tutto, governa la natura, l'umanità e l'universo. In sostanza afferma di aver trovato le prove dell'esistenza di Dio, Dio chiaramente inteso come entità creatrice e organizzatrice appunto dell'universo. Lo scienziato infatti afferma di essere giunto alla conclusione che siamo in un mondo fatto da regole create da una sorta di intelligenza, quasi un gioco per computer, ma ovviamente un po' più complesso. Allora, questa sua scoperta comporterebbe ovviamente che quello che fino ad oggi abbiamo chiamato caso perde di significato, perché ci troveremo su un piano governato da leggi create, in poche parole da regole non determinate dalle possibilità universali, ma da una mente matematica ed intelligente. Ovviamente questa teoria ha spiazzato parecchi scienziati, perché davvero la conseguenza sarebbe che esiste davvero un Dio come entità creatrice in questo senso. Anche Einstein cercò di chiarire questa possibilità e a chi glielo domandava affermava di credere in un Dio rappresentato dall'ordine, dall'armonia, dalla bellezza, dalla semplicità e dall'eleganza. E quindi praticamente sarebbe lo stesso pensiero di Spinoza, secondo cui l'universo sfuggiva al caos e alla bruttezza proprio perché governato da semplici regole matematiche. Allora, secondo Kaku, queste regole consisterebbero nelle melodie, nelle vibrazioni che pervadono l'universo. In poche parole, l'universo sarebbe una sorta di sinfonia di corde vibranti e la mente di Dio sarebbe la musica cosmica che risuona attraverso questo nirvana, attraverso cioè uno spazio iperdimensionale. Di conseguenza, i fisici sono proprio gli unici scienziati che davvero hanno la possibilità di avvicinarsi al concetto di Dio. Ovviamente, al di là dell'aspetto prettamente scientifico, questa scoperta andrebbe a toccare anche aspetti esistenziali e quindi la scienza entrerebbe, diciamo così, a gamba tesa nel contesto religioso, ovvero nel campo che da sempre è dedicato alla domandona se Dio esiste e in cosa consiste. Dal periodo illuministico, scienza e religione sembra abbiano percorso strade differenti, opposte anzi, da una parte la scienza e dall'altra l'umanesimo, ma grazie a queste ultime affermazioni potrebbero nuovamente procedere in maniera parallela.
By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept. Yeah.
just believe in me. Look on me.
That's reality.
Dream is over. What can I say?
Allora, per arrivare a questa conclusione, lo scienziato ha utilizzato una nuova tecnologia creata nel 2005, grazie alla quale è riuscito ad analizzare il comportamento della materia su scala subatomica, basandosi sullo studio dei tachioni. Allora, i tachioni sono tutte quelle ipotetiche particelle che possono muoversi oltre la velocità della luce, ed è per questo che sono ipotetiche, nel senso che sono teoriche, senza contatto con l'universo. Si tratta di conseguenze di materia pura, ovvero sciolta dalle leggi e dalle influenze dell'universo che la circonda. Allora, per migliaia di anni, dai tempi degli antichi greci, diciamo, gli studiosi hanno pensato che la materia consistesse in particelle minuscole, e invece la teoria delle stringhe si basa sulla semplice idea che ciascuna delle centinaia di particelle subatomiche presenti in natura si manifestano in realtà come vibrazioni di una corda, come se fosse un elastico sottilissimo. Ogni vibrazione corrisponde ad una particella subatomica. Quando la stringa si muove, lo spazio-tempo si arrotola su se stesso, e questo praticamente lo aveva detto anche Einstein nella sua teoria della relatività. Non lo sto qui a spiegare, ma va sicuro che è così. Allora, fino ad oggi la scienza ha escluso l'esistenza di un'unica mente che abbia dato vita al tutto, all'universo, alla natura. Credere o non credere nell'esistenza di Dio era ed è sempre stato un puro atto di fede. Poi arriva Kako, che studia le stringhe, le studia i tachioni da tanti anni, ed elaborando quelle teorie ne conclude che nell'universo il caos non esiste, non esiste la casualità. Si convince che tutto accade seguendo regole precise, senza alcuna possibilità di derogare a quelle regole. Ma altra conseguenza logica è appunto che se esistono delle regole, deve averle decise e fissate qualcuno. Se non c'è il caos, allora ci deve per forza essere una mente che ha progettato il tutto, una mente che a questo punto può essere anche chiamata Dio. In effetti la teoria di Kako, per quanto abbia destabilizzato la comunità scientifica, comunque non è proprio una novità. Sì, perché già in passato ci sono stati scienziati che hanno affermato l'impossibilità della inesistenza di regole e leggi non dettate dal caos. Kako però va oltre e afferma che ognuno di noi vive in una sorta di matrix, ovvero un mondo non costruito per noi, ma piuttosto intorno a noi, un qualcosa di esterno con cui dobbiamo interagire mentre chi lo ha creato ci osserva. Inoltre, ammesso e non concesso che Dio è colui, la mente che ha concepito l'universo, ne consegue che deve per forza di cose essere una mente matematica. E infatti l'universo si sviluppa attraverso leggi matematiche, espresse attraverso la musica, quella musica appunto emessa dalle stringhe che risuonano attraverso le 11 dimensioni. Noi ne conosciamo solo 4 di dimensioni, ma sembra siano 11. E in fondo anche Einstein aveva detto le stesse cose, ovvero che le leggi dell'universo fanno intuire che debba esserci uno spirito immensamente superiore a quello dell'uomo e che quindi la scienza stessa è la prova che Dio esiste.
Voglio trovare so questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Fermi tutti, Kaku quando parla di Dio si riferisce ad una figura astratta, attinente soprattutto all'ordine dell'universo guidato dalla matematica. In poche parole non stiamo parlando di una figura che coincide con quella storica e religiosa di Dio, in poche parole quella che ci hanno insegnato a pregare nelle chiese. Kaku infatti non espone mai in modo esplicito la sua visione della spiritualità, lui è uno scienziato, è un fisico e parla di Dio con la prospettiva appunto scientifica, alludendo all'ordine dell'universo, e in questo senso afferma che la bellezza e la struttura stessa dell'universo rappresentano la mente di Dio. Ovviamente è molto affascinante la sua affermazione, ma di fatto il suo pensiero non è volto alla dimostrazione che esista concretamente Dio, si tratta solo di una visione che accomuna Dio con la mente matematica. Allora, fede e scienza, tra l'altro, possono tranquillamente coesistere. Non devono essere necessariamente opposte l'una all'altra. Come disse il fisico premio Nobel William Henry Bragg, scienza e fede si oppongono come il pollice e le altre dita di una mano. È una opposizione che comprende il tutto. In realtà, la visione di una mente matematica identificata con la figura di Dio richiama un pochino alla mente l'idea buddista, perché in effetti i buddisti non credono in Dio e secondo loro ogni fenomeno è la manifestazione della legge della vita e ogni essere vivente nella sua interiorità risponde appunto alla legge della vita. Stessa cosa Kaku, le vibrazioni, la musica di cui parla Kaku coinvolgono tutto l'universo, compreso l'uomo. Perché poi, in fondo, se si vuole definire Dio con delle parole, non è facile, a meno che non lo si vuole identificare con una figura antropomorfa, magari con la barba bianca e gli occhi dolci. Ecco, quello è solo un simbolo, usato in effetti da molte religioni, ma si tratta solo di una rappresentazione. Dunque, in effetti, Dio è più che altro un concetto di cui magari tutti noi facciamo esperienza indiretta. La stessa cosa Kaku, attraverso le vibrazioni e la musica, fa esperienza indiretta di Dio, noi attraverso le nostre esperienze fisiche e mentali. Lo stesso universo è di conseguenza una prova indiretta dell'esistenza di Dio, è una sua manifestazione, è la manifestazione della totalità dell'esistenza. Questo è quello che accomuna la scienza, la filosofia, la religione, perché da ognuno di queste scienze, da queste teorie, partono sentieri per tentare di rispondere alla domanda finale e ognuno lo fa a modo proprio. Noi non possiamo ovviamente evitare di riconoscere l'ipotetica esistenza di Dio in modo indiretto attraverso le manifestazioni della materia, ma va comunque tenuto presente che l'ipotesi di un comune determinatore è una ovvietà matematica. Uno scienziato come Kaku, attraverso le sue deduzioni matematiche, deduce semplicemente che teoricamente esiste una unicità, una mente che non è trascendente, ma è immanente all'universo e a tutto il creato.
So are you people.
Allora, a quali conclusioni sono giunti questi scienziati con le loro elucubrazioni? Allora, prima di tutto, nessun Dio che regna dall'alto, ma piuttosto un principio matematico di cui noi stessi siamo espressione. E in questo senso possiamo dire di essere fatti a sua immagine e somiglianza. La musica, di cui parla Kako, vibra in tutto ciò che si manifesta nella materia, vibra anche in noi, e quindi noi siamo un tutt'uno con l'universo. Questa è una verità che non può essere negata, nemmeno da chi non crede che quella musica sia creata da una mente intelligente, a prescindere da questo. In ogni caso, comunque, quella musica, quella vibrazione esiste ed è probabilmente eterna. La nostra limitata intelligenza ci confina nelle quattro dimensioni, sebbene sappiamo essercene almeno 11, e non ci è agevole comprendere o spiegare i complessi stadi dell'essere e del divenire. In qualunque modo lo si chiami, comunque, l'universo non può esistere al di fuori di questi meccanismi, che noi conosciamo, ma soltanto in modo indiretto. Chi ha fede, cattolica o buddista che sia, scorge un barlume dell'immagine di Dio in queste manifestazioni che sono appunto indirette e avverte, per quanto imperfettamente, che Dio è in lui. Le vibrazioni e la musica di cui parla Kako sorgono, crescono, rifluiscono, ma sono sempre, comunque, moti della medesima energia, eternamente identica a se stessa. Pensate ad un fiorellino che sbuca da un muro sgretolato. Allora, quando comprenderemo il segreto di quel fiorellino, allora potremo anche intuire la ragione dell'universo. E questa ragione è la vita interiore di tutti gli esseri, è lo spirito vivificatore di tutta la creazione. Di conseguenza, conoscendo noi stessi, probabilmente in un certo senso possiamo anche conoscere Dio, perché conosciamo ogni cosa, afferriamo pienamente la trama di Dio al di là della nostra intelligenza umana. Ecco perché Kako è stato così entusiasta della sua scoperta e della meraviglia nel trovare prove scientifiche, appunto il caso non esiste. Allora, sto pensando ad un passaggio del film Kung Fu Panda, dove il maestro Owi dice: guarda quest'albero, non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare prima del suo tempo. E Shifu risponde: ma possiamo controllare le cose, posso controllare quando cade la frutta o dove piantare il seme. E il maestro risponde: sì, ma qualunque cosa tu faccia, quel seme crescerà e diventerà un pesco. Magari tu desideri un melo o un arancio, ma otterrai un pesco. Allora, secondo la teoria della sincronicità di Jung, nessun avvenimento è un fatto accidentale, ma la nostra vita è costellata di un insieme di coincidenze che coincidenze non sono. E non lo è neanche il fatto che vi stia salutando, perché non è una coincidenza che è finito il mio tempo. Allora, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!
Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera?
A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure
che han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarne un po' per noi. Ma Dio delle città, tu ci sei, i problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo.